E quindi ci addentriamo un po' nelle tematiche della trasmissione di oggi, partendo dal discorso del nemico, e lo facciamo da una prospettiva inizialmente storica. Partendo dal cristianesimo medievale e dal discorso sulla guerra giusta, che ha poi attraversato le guerre e lo stato di guerra nei secoli, a cui di fatto soggiace una concezione morale della guerra, ed è un discorso che si afferma come egemonico. A partire dal Pax Finis Belli di Agostino nel IV secolo d.C. fino al pensiero di Tommaso d'Aquino nel XIII secolo d.C., la guerra condotta all'esterno della Repubblica Cristiana è da considerarsi giusta nel momento in cui viene agita per ristabilire l'ordine voluto da Dio. Risuona un po'. La guerra è quindi uno scontro tra il bene e il male, non è agita per sterminare l'infedele, ma per rimuovere tutto quello che turba l'ordine morale dell'essere, e ne riafferma quindi la giustizia. E all'interno di questa visione, che comprendiamo come la guerra agita sotto la responsabilità delle autorità, in quel caso spirituali prima che politiche, che dentro l'ordine cristiano veniva combattuta con mezzi considerati leciti, quindi combattimenti terrestri tra due eserciti in un territorio ben definito e contro nemici intesi come iussi hostis, a cui riservare un trattamento proporzionato, appunto, sia poi culminata all'esterno nelle crociate contro i turchi, gli arabi e gli ebrei. E queste guerre giuste, giustissime e sante, senza vincoli morali, sono di fatto un mezzo per ripulire lo spazio da una presenza nemica, nemica in quanto contraria alla cristianità e quindi ingiusta. Insomma, la sua genealogia è lunga in età moderna, però ci è chiaro come sotto il pretesto della guerra giusta sono successivamente state elaborate le finzioni giuridiche che danno lo start al maggior impero coloniale della storia, quindi con la conquista delle Americhe, e come poi questo paradigma si ripete successivamente nelle guerre civili di religione all'interno dell'Europa, culminate poi con la guerra dei Trent'anni, la cui pace di Westfalia impone il principio moderno delle relazioni internazionali, quello dell'equilibrio di potenza tra gli stati. E, si afferma lo ius publicum europeum, la guerra diventa un atto di sovranità. E ciò che nel 1758 l'autore de Le Droit des gens, Emmerich de Vattel, definisce tramite il concetto di guerra in forma. In questa gli stati moderni agiscono come i soli soggetti di diritto, secondo la distinzione tra guerre interstatali tra sovrani e guerre civili contro il sovrano, sancita dall'ordine westfaliano.
È però già con la battaglia di Valmy del 1792, che vede l'irruzione delle masse nella guerra, che questo ordine entra in crisi. Con la Rivoluzione francese, la guerra si trasforma da faccenda di Stato a fatto di popolo in armi. Riemerge anche la questione della giustizia, non per restaurare un ordine, bensì per affermare la ragione dei lumi contro le tenebre assolutiste, dell'umanità contro i suoi nemici. Le parole di Robespierre, quelli che fanno la guerra a un popolo per arrestare i progressi della libertà e annientare i diritti dell'uomo, devono essere perseguiti da tutti non come nemici ordinari, ma come assassini e briganti ribelli, rivelano l'internità della guerra giusta, senza limiti, nel discorso della nazione in armi, il cui principio verrà presto integrato dallo Stato capitalista con le conquiste coloniali in Africa. La guerra ottocentesca fuori d'Europa era già infatti implicitamente guerra totale e sempre passibile di trasformarsi in genocidio. Sono proprio le guerre coloniali e poi le guerre totali del Novecento a svelare il fondamento bellico della modernità termocapitalista, di cui oggi ci viene mostrato sfacciatamente il volto, con l'esplicita saldatura tra guerre interne e guerre esterne, guerre civili e guerre imperialiste.
e nelle colonie, che la guerra comincia a perdere uno a uno tutti i tratti di discrezione in cui le dottrine politiche delle relazioni internazionali pretendevano di confinarle, svelandosi quindi come fondamento della modernità termoindustriale. Ed è sempre nelle colonie che si afferma l'indistinzione tra civile e militare, tra operazioni militari e di polizia, con l'ausilio del progresso scientifico-industriale. Basta pensare alla nascita del volo meccanico e all'istituzione dell'aeronautica stessa, tramite cui la guerra conquista l'aria con un effetto dirompente, tale da dissolvere del tutto i confini westfaliani della guerra in forma. Il bombardamento aereo ha infatti il significato e il fine esclusivo dell'annientamento. Il massiccio utilizzo del cosiddetto police bombing nelle colonie, sintetizzato nella massima l'aviatore come poliziotto, la bomba come manganello, non tende ad occupare un territorio, bensì a tenere sotto controllo popolazioni potenzialmente riottose verso i dominatori. Non è più una pratica di guerra, ma di polizia. Anzi, di polizia imperiale. Non interviene alle frontiere di uno Stato, ma come modo per governare il mondo. Sono proprio i popoli colonizzati ad essere il bersaglio dei primi attacchi aerei, che utilizzano bombe, mitragliatrici e gas tossici provenienti dalle fucine della scienza. Non si trattava del tipo di conflitti previsti dal diritto internazionale che coinvolgevano stati ostili tra loro, ma di guerre non dichiarate, di saccheggio e distruzione, che si concludevano solo con la totale sottomissione dei territori e delle popolazioni conquistate. Per questo motivo il generale francese Beaujeu diceva ai suoi ufficiali che nel condurre la guerra in Algeria dovevano innanzitutto dimenticare gran parte di ciò che avevano imparato nelle accademie militari francesi e rendersi conto che la loro battaglia non era contro un esercito nemico, ma contro un popolo nemico.
Con la mobilitazione totale delle guerre novecentesche, gli stati diventano a tutti gli effetti gigantesche industrie di produzione in serie di armi. Si afferma l'epoca della democrazia della morte. Come l'operaio della fabbrica, così il soldato di trincea è materiale umano, perfettamente sostituibile nei suoi pezzi. Per la prima volta, la medicina ricorre largamente all'uso delle protesi per sostituire gli arti distrutti o addirittura per ricostruire il volto sfigurato. Ma l'operaio soldato è sostituibile anche nel suo complesso, poiché nel lavoro sia delle officine sia della guerra è annullato qualsiasi rapporto con le rispettive arti da cui tali attività discendevano. La fabbricazione seriale nella catena di montaggio prosegue sotto forma di produzione anonima della morte nelle battaglie di materiali. La guerra viene spogliata di ogni forma e di ogni significato. Con un'immagine significativamente agghiacciante, lo storico Keegan ricorda che nella Grande Guerra il plotone della fanteria italiana era munito di mitra che consentivano di saturare di proiettili l'ambiente e non richiedevano maggiore abilità d'uso di quella necessaria a una casalinga per disinfestare la cucina con un insetticida spray.
Se la Seconda Guerra Mondiale si muove lungo la spirale sempre più estrema ed informe di violenza, con il definitivo venir meno di qualunque confine formale tra civile e militare, lo sterminio dell'avversario in quanto criminale esterno e nemico interno, il ricorso ad armi di annientamento, culminate nell'utilizzo di uno dei più grandi progressi nella storia dell'umanità, la bomba atomica, e se la successiva pace del terrore può essere intesa come una sorta di estremo catecon, ciò a cui assistiamo dagli anni 90, a partire dalle guerre della sinistra, è un continuo manifestarsi e non un tramonto della saldatura tra una nuova grammatica della guerra giusta e della guerra totale. Proprio come Norman Angell nel libro La grande illusione, pubblicato a inizio Novecento, poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, ha potuto sostenere che il libero commercio avrebbe cancellato la guerra dalla faccia della terra, così Francis Fukuyama, quando nel 92 ha parlato di fine della storia per indicare come il catechismo liberale avrebbe proiettato il mondo in un'età post-ideologica e di risoluzione negoziale delle controversie. Fin dalla prima guerra del Golfo, del 90-91, durante la quale il segretario generale delle Nazioni Unite parla di un diritto a intervenire nel nome della moralità, le operazioni di polizia internazionale, le guerre umanitarie, preventive, di lotta al terrorismo, di esportazione della democrazia degli stati si muovono all'interno di un ordine del discorso che riesce a conciliare una cultura pacifista e non violenta, in cui la guerra viene criminalizzata, con un utilizzo della forza deregolamentato e in cui il ricorso alla giustizia può giustificare l'annientamento totale. La guerra interna ed esterna, intesa come forma violenta di conflitto, come continuazione della politica con altri mezzi, secondo la definizione di Clausewitz, può continuare così a spingersi verso un estremo indefinito.
Cercare di fissare la forma della guerra è oggi evidentemente impossibile, non perché la guerra sia sparita, benché per l'appunto nei termini del diritto internazionale ne si nasconda il nome, pur affermandone l'incontestabile giustizia. Pensiamo all'operazione militare speciale della Russia in soccorso a un popolo oppresso da un regime nazista, alla difesa del mondo libero da parte del regime di Kiev, che costituzionalmente ha dichiarato uno stato di coprifuoco e non legalmente, diciamo giuridicamente, di guerra, all'autodifesa dello Stato israeliano. Nemmeno per il fatto che sui campi di battaglia si è banalizzata la presenza di combattenti regolari, irregolari, mercenari, volontari, kamikaze e di armi non convenzionali. La guerra è informe in quanto, al contrario, all'interno di un regime di emergenzialità permanente, si sta sfacciatamente svelando ai nostri occhi come ubiqua, ovunque presente, fondamento e orizzonte dei complessi scientifici, militari, industriali, capitalisti in cui viviamo. Tanto nei termini di guerra militare in senso stretto, quanto in termini di guerra civile. Se da un lato una situazione reale di guerra non ha bisogno di alcuna definizione e dichiarazione formale per esprimersi, come i processi di sfruttamento e morte intrinseci all'esistenza dello Stato dimostrano, tanto che, come qualcuno ha sostenuto, uccidere sistematicamente una decina di lavoratori al giorno sul posto di lavoro è fenomeno di guerra che soltanto dal punto di vista del numero differisce dai morti che a migliaia si rinvengono sul campo di battaglia. È altresì evidente che una delle attività primarie degli stati industrializzati è quella di fomentare guerre civili ovunque, sia allo scopo di rimescolare vecchi mercati ormai saturi, creandone di nuovi, sia allo scopo di controllare indirettamente possibili condizioni di squilibrio politico e militare in certe zone particolarmente importanti. Pensiamo al petrolio, ai minerali, alle sacche di manodopera a basso prezzo anche. La barbarie non è solo qualcosa di lontano, esterno, come la polveriera medio orientale o quella ucraina dimostrano in maniera emblematica, ma anche all'interno delle mura erette dalla culla della civiltà e del progresso. Ciò che accade, anche a queste latitudini, nello spazio delle metropoli, dimostra che anche qui le condizioni conflittuali dello scontro civile sono in pieno svolgimento.
Il motivo dominante della guerra oggi, quantomeno dal lato occidentale, con il tracollo della logica del progresso e l'indebolimento di valori forti, è l'assenza di una posta in gioco, di un utile quantificabile in un miglioramento. Non si vede nessuna strada verso l'avvenire, tanto che è l'ineluttabile destino dell'annientamento a sancire forse oggi l'essenza del potere. Che tutto vada in rovina, purché permanga l'astratta concezione della volontà nominante, il riflesso cieco dell'etica ordinatrice dello Stato, al di là dell'annientamento fisico della totalità dell'esistente. La guerra guerreggiata tra NATO e Russia in Ucraina, a cui siamo oggi in varia forma mobilitati anche qui, e che negli ultimi 2 anni e mezzo ha mietuto 1 milione tra morti e feriti e sempre più sembra tendere all'estremo, in quel continuum che va dalla trincea alla nuclearizzazione della morte, è emblematica in questo senso. Mentre gli stati ordinano il massacro fratricida, è di poche settimane fa l'inquietante lancio da parte della Russia di un missile balistico a raggio intermedio in grado di trasportare una testata nucleare, così come la complessiva revisione della dottrina nucleare russa, peraltro più restrittiva di quella statunitense, avvenuta nelle stesse ore in cui l'Ucraina lanciava missili ATACMS, i quali prevedono il coinvolgimento diretto dell'intelligence NATO contro il territorio russo, e gli Stati Uniti autorizzavano l'invio a Kiev di mine antiuomo.
Ma chi è disposto a morire in questo massacro senza senso? Gli atti di diserzione e rivolta messi in atto dagli sfruttati, tanto in Ucraina quanto in Russia e nel mondo, che non accettano di vestire la divisa della giusta causa e quindi di combattere una giusta guerra, e che sempre più vengono messi al bando dall'ordine della cittadinanza, ci forniscono una bussola etica e materiale. non solo perché potrebbero materialmente portare al crollo dei fronti, ma anche perché ci interpellano. Nella disorganizzazione sociale imperante, cosa può significare disertare il mondo guerra da parte di noi cavi all'aperto, su cui il potere stringe una maglia di disciplinamento comportamentale sempre più stretta? Se l'antagonismo di classe tra padroni e sfruttati esiste ancora, ma non è più strutturante socialmente e il rapporto uomo-capitale appare oggi come rapporto sociale preponderante, con il cieco inarrestabile incedere della tecnica, ovvero un antagonismo tra ciò che in noi è vivo e lo sfruttamento che ci uccide, dovremmo partire dalla consapevolezza che la diserzione, per aprirsi a una possibilità rivoluzionaria, si manifesta oggi come un rifiuto radicale, sentito nella carne, prima di qualsiasi concettualizzazione nel pensiero, di essere ridotti a fondo nella guerra totale. Un tradimento viscerale della fedeltà al principio di autorità, come il movimento contro il Green Pass ha espresso in epoca recente, con la consapevolezza che chi si rifiuta è bandito, oggi sempre più attraverso strumenti di digitalizzazione, centralizzazione, biometrizzazione delle identità legali.